minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato,
senza fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Storri, benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Vi ricordo subito il numero verde 800 208 802, e se volete inviarci un sms il numero è 335 12 43 317. In questa puntata ci occupiamo di bambini autistici e della situazione delle famiglie che hanno subito gravi danni alle loro case a Fiumicino per il nubifragio del 31 ottobre scorso, ed infine parleremo dell'iniziativa Le Stelle di Natale AIL per sostenere la ricerca sulle malattie del sangue. Intanto due piccole buone notizie. La banca del latte materno aperta a Bologna, la quarta banca del latte materno dell'Emilia-Romagna. L'obiettivo è raccogliere 600 litri di latte materno all'anno per far fronte al fabbisogno delle terapie intensive neonatali del Policlinico di Sant'Orsola e dell'Ospedale Maggiore. L'iniziativa è nata in collaborazione con Granarolo. Quote rosa nella Repubblica Democratica del Congo. Il Senato di Kinshasa ha approvato una legge che stabilisce una quota minima del 30% di rappresentanza femminile nelle istituzioni pubbliche, dal Parlamento ai partiti politici. Iniziano fra pochi giorni i lavori per la realizzazione di un centro per bambini autistici dai 2 ai 6 anni a Salerno, nell'ex scuola materna del quartiere Mercatello. Chi sono gli attori di questo progetto che da gennaio 2013 si comincerà a concretizzare accogliendo i bambini con questa particolarità? Lo chiediamo ad Alberto Zuliani, presidente dell'associazione Una Breccia nel Muro. Zuliani, benvenuto.
Grazie.
Iniziamo dall'associazione. Di che cosa si occupa Una Breccia nel Muro?
La Breccia nel Muro è proprio specializzata nel trattamento, nella terapia dei bambini autistici. Abbiamo due centri che sono già attivi a Roma, uno per bambini dai 2 ai 6 anni e uno per bambini dai 7 ai 12 anni. E forti di questa esperienza e conosciuti per questa esperienza, che è un'esperienza estremamente positiva, il Comune di Salerno ha chiesto a noi e al nostro partner ormai tradizionale, che è l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, di attivare un centro per bambini dai 2 ai 6 anni anche a Salerno.
Chi altri ha partecipato alla realizzazione del centro?
Ma la partecipazione del centro partecipiamo questi tre: il Comune di Salerno, che ha messo a disposizione questo edificio, una ex scuola materna in un quartiere centrale, Mercatello, molto bella peraltro, una bella struttura nella quale realizzeremo questo centro, che al momento funzionerà per bambini da 2 a 6 anni, ma che potrebbe eventualmente anche espandersi. La domanda sul territorio di Salerno è molto forte, è molto estesa, tant'è che noi nei centri romani già ospitiamo dei bambini e delle famiglie che vengono da Salerno e dalla Campania e anche dalla Calabria, e quindi c'è una domanda forte che certamente il centro non riuscirà a corrispondere in modo esaustivo, perché poi il centro si accollerà l'onere di 48 bambini ogni anno, ma la domanda è certamente molto più forte, e quindi apriamo questo centro. È un sollievo forte alle famiglie che hanno questa grave sindrome nei loro bambini, una sindrome tremenda quando si esprime in molti modi, ma qualche volta è veramente tremenda e per le famiglie è fortemente destabilizzante. E rispetto a questa domanda così imperiosa da parte delle famiglie, in generale la risposta istituzionale è molto debole, e quindi la creazione di questo centro certamente contribuirà positivamente a dare risposta alle esigenze di queste famiglie.
È in controtendenza l'apertura di una struttura di questo tipo quando dappertutto a causa dei tagli stanno chiudendo oppure riducendo le attività assistenziali, ospedaliere e così via?
È certamente in controtendenza e noi ci auguriamo che questa tendenza si inverta e si inverta in modo positivo entro un paio di anni. Questa è l'aspettativa di tutti quanti quelli che operano in questo settore o in tutti i settori del sanitario e del sociosanitario, perché altrimenti anche queste strutture che oggi si reggono sul volontariato nostro, si reggono sugli interventi di sostegno da parte di soggetti che sono imprese, piuttosto che fondazioni che contribuiscono finanziariamente a fare in modo che queste strutture possano rimanere attive, possano rimanere in piedi. Tuttavia, questo sostegno da parte dei soggetti privati e del volontariato certamente rimarrà, ma o c'è anche un sostegno da parte delle istituzioni pubbliche, oppure anche queste strutture cominceranno ad avere delle difficoltà, questo mi pare assolutamente fatale. Lì a Salerno c'è grande attenzione per il sociale, c'è grande attenzione per l'accompagnamento delle famiglie in disagio. Devo dire che l'amministrazione comunale è un'amministrazione comunale che noi abbiamo trovato intanto di grande efficienza e anche soprattutto di grande sensibilità. Questo lascia ben sperare.
Dove ci si può rivolgere per avere informazioni sulla vostra associazione?
Naturalmente ci si può rivolgere a noi, all'associazione Una Breccia nel Muro, un'associazione che è situata a Roma, in via Giovan Battista Soria numero 13, si raggiunge con abbastanza facilità con la metro A di Roma, con la fermata Battistini, e poi si può andare sul nostro sito che è www.unabreccianelmuro.it oppure ci si può telefonare. Il nostro numero di telefono è 06 9594 8586 oppure 87. Quindi uno di questi modi è possibile, ci si può raggiungere per posta elettronica scrivendo sempre a info@unabreccianelmuro.it o quello che volete.
Grazie ad Alberto Zuliani, presidente dell'associazione di volontariato Una Breccia nel Muro. Ripetiamo ancora 06 9594 8586. Zuliani, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
Chiamaci al numero verde 800 208 802.
È a tutt'oggi critica la situazione a Fiumicino a causa del maltempo. Nelle zone del vecchio faro, passo della Sentinella e alla foce del Tevere, il mare continua a inondare le abitazioni già evacuate la notte del 31 ottobre, ormai definita la tempesta di Halloween. Diverse le famiglie che, sgomberate oltre un mese fa dai vigili del fuoco con mezzi anfibi e sommozzatori, ancora non possono rientrare nelle loro abitazioni. Ascoltiamo la testimonianza di uno dei legali che rappresenta queste famiglie, l'avvocato Giulia Citani, al microfono di Mara Miceli.
I danni e i guai di queste persone sono veramente rilevanti. Dopo un primo intervento, ovviamente necessitato anche dalla gravissima situazione dei vigili del fuoco, di tutte le autorità portuali e comunali che si sono prodigate per poter, diciamo così, intervenire, e poi dopo, subito dopo, è tutto cessato, nel senso che praticamente non si sono più avute notizie. Queste persone stanno ancora andando in giro da amici e da parenti per avere ospitalità, le loro case sono totalmente distrutte, c'è gente che non ha più nulla, perché dalla stufa che non funziona più perché aveva l'acqua per circa un metro in casa, insomma, no? E a tutte le suppellettili, tutte le cose private, i documenti, non hanno più niente. Avevano, quando la mareggiata si è ritirata, io sono andata, avevano un palmo di sabbia dentro le loro case. I danni sono gravissimi. Ora ho visto che si stanno, queste persone con i loro pochi soldi stanno cercando di risistemare queste specialmente i recinti, ma era un, come dire, una disgrazia, diciamo così, prevista,
preannunciata,
perché loro,
certo,
già nel lontano e più volte hanno fatto esposti al comune e alla capitaneria di porto, alla regione. L'ultimo è stato fatto a novembre dello scorso anno, dove praticamente queste persone che sottoscrivono una petizione chiedevano di avere più sicurezza, perché tutti diciamo la barriera che avevano loro avuto per tanti anni era stata rimossa con la costruzione di questo porto turistico, che poi sappiamo che adesso è stato addirittura sequestrato. Tutti gli scogli che erano a protezione delle loro case, specialmente a protezione dai venti di scirocco che entrano il mare entra diretto su queste zone, non ci sono più, perché li hanno utilizzati per fare i lavori di questo porto e non li hanno più ricostituiti. Lì è tutto bloccato, è tutto sequestrato, però attualmente nessuno si attiva per proteggere queste persone. Oggi domani dovesse venire un'altra mareggiata, ormai siamo abituati a questi fenomeni che sono veramente intensi, voglio dire, no? Dovesse venire un'altra mareggiata e noi siamo nelle stesse condizioni di prima. Questa volta il morto non c'è stato, ma la prossima volta potrebbe essere. Dobbiamo stare intervenire e adesso cercare di scoprire con le nostre poche forze, insomma, scoprire le responsabilità e costringere queste persone ad attivarsi. Però non è semplice, perché sono più autorità che sono competenti in materia, non c'è soltanto il comune, c'è la regione, e quindi ci sono tante autorità che dovrebbero secondo me fare un tavolo di servizi, magari anche con noi, per riuscire a capire che dobbiamo fare. Siamo di nuovo nelle stesse condizioni. Si poteva prevedere, perché tolte le barriere poste a tutela di queste,
certo,
di queste case,
era
inevitabile che una prima mareggiata, questa poi era particolarmente forte, è vero, però insomma da noi sono forti le mareggiate, insomma, perché siamo stati costretti a mettere scogli da tutte le parti. Ostia, per esempio, non c'ha più spiaggia perché le mareggiate sono portate via tutto, quindi si sa che il mare entra dentro. Ormai noi siamo abituati a tutte, alle opere fantasma, siamo abituati tutti quanti, che si fanno, si spendono soldi che poi saranno i contribuenti a riempire le tasche, giustamente, per salvare questo porto, che tra l'altro non essendo, sembra, io non me ne intendo, però voci dicono che non essendo stato fatto con i criteri giusti, perché andavano ancorati al terreno, sulla sabbia, insomma, in profondità, questi scogli che venivano messi per creare questo porto, questo invaso, e sembra che questi scogli stiano andando sotto la sabbia, quindi praticamente quella barriera crollerà.
Certo.
Quindi abbiamo speso soldi, tanti soldi, probabilmente tanta gente nemmeno è stata pagata, gente che ha lavorato, abbiamo un porto che non esiste, sequestrato, e questi altri che a causa di queste persone, che a causa di questi lavori iniziati e non finiti, non so, io mi auguro che vengano riprese al più presto, ma o che vengano messe le barriere giuste per proteggere queste persone, si sono verificati questi danni, diciamo così, così ingenti, e che nessuno più ne parla, insomma, ecco, che potrebbero passare nel dimenticatoio, lasciando a queste persone l'onere di risistemarsi le proprie case, però essendo comunque sempre esposti a questi fenomeni atmosferici che si ripetono con una sistematicità. Io ormai qui a Fiumicino ne ho viste tante di mareggiata. Cercheremo di avere un colloquio con il sindaco, magari facendo dei picchettaggi sotto, in modo che ci ricevano e chiamiamo anche noi i giornali. Una soluzione va presa, ecco.
Era l'avvocato Giulia Citani, una dei legali che rappresentano le famiglie che a Fiumicino hanno avuto le loro case danneggiate a causa del nubifragio che si è abbattuto oltre un mese fa alla foce del Tevere, in zona Passo della Sentinella. Intervista di Mara Miceli. Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella. Tornano con questo slogan nelle piazze italiane le stelle di Natale AIL. Domani, sabato e domenica avrà luogo la 24esima edizione di questa iniziativa, che lo scorso anno ha raccolto oltre 4 milioni di euro, che sono stati impiegati, come sempre, per sostenere la ricerca scientifica, ma non solo, su malattie del sangue come leucemia, linfoma e mieloma. Con noi il professor Franco Marco Mandelli, presidente AIL. Professore, benvenuto.
Buongiorno, grazie di avermi chiamato.
Professore, i fondi raccolti durante queste iniziative sostengono la ricerca, ma non solo. Quanti altri anche progetti e strutture vengono realizzati? Grazie.
Credo che senza le stelle di Natale non riusciremmo a assistere a domicilio i malati, non riusciremmo a finanziare le nostre case alloggio e ovviamente, come lei ha premesso, non potremmo finanziare i progetti di ricerca. Però voglio fare una precisazione quest'anno perché ci tengo moltissimo. Purtroppo ci sono tante associazioni che vendono stelle di Natale facendo finta che siano le stelle dell'AIL. Questa è una cosa non giusta, non onesta, anche perché le stelle di Natale sono dell'AIL, sono nate, come ha detto giustamente lei, più di 20 anni or sono, su un'iniziativa di Reggio Calabria e sono le stelle di tutte le 82 sezioni provinciali dell'AIL. Un'altra cosa che va detta, i nostri volontari sono in piazza anche col freddo, anche con la pioggia e non hanno nessun compenso, a differenza di queste altre associazioni che pagano invece coloro che vendono le stelle. Questa è una cosa, secondo me, che mi dà veramente fastidio, l'ho detto anche in televisione, e non è giusto che Onlus si permettano di utilizzare gli stessi nostri gadget senza dire che non è onesto.
Fatto bene a fare questa precisazione, professore.
È molto importante perché è un falso che loro fanno, no? Vendono come se fossero AIL. E questo non è giusto.
Ricordiamo allora, oltre alla figura ovviamente dei sostenitori AIL, il ruolo fondamentale delle migliaia di volontari che aiutano con il loro lavoro l'AIL.
E che è importantissimo questo loro lavoro, perché i volontari non percepiscono niente, lo fanno per il cuore che hanno, quell'amore che hanno per tutti i malati e per la ricerca. Io dico sempre, un malato salvato già varrebbe la pena di investire tantissimo, ma i malati che noi riusciamo a curare e spesso a guarire sono migliaia in tutta l'Italia, e questo è ottenuto grazie ai nostri volontari.
Professor Mandelli, ricordiamo, come facciamo sempre in chiusura delle nostre interviste, l'invito alla donazione del sangue.
Io la ringrazio perché lei se ne ricorda sempre, senza il sangue donato non si potrebbero curare le malattie del sangue, ma senza le donazioni di sangue non ci si potrebbero curare neanche i pazienti che devono fare interventi chirurgici importanti, potrebbe non guarire, non risolvere il suo problema pazienti, soggetti che normalissimi hanno un incidente di macchina che magari li porta a un pronto soccorso dove hanno bisogno di sangue immediatamente. Quindi donate il sangue, vi fa sentire sicuramente meglio.
Allora domani, sabato e domenica in 4.000 piazze italiane prendiamo una piantina di stelle di Natale AIL con un contributo di 12 euro per sostenere la ricerca sulle malattie del sangue. Grazie al professor Franco Mandelli, presidente dell'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Professore, grazie per essere
grazie
stato con noi.
Grazie.
A presto.
Grazie, buongiorno, grazie.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
105 FM.
Per il sociale è tutto per oggi. Per chi segue la rubrica di medicina e effetti collaterali, l'appuntamento è per domani, venerdì alle 12.35. Parleremo di cervicalgia e le varie terapie fisiatriche per combatterla. Linea fra poco alle previsioni meteo, il radiogiornale in lingua francese. Buon ascolto da parte di Eliana Astorri con i programmi della Radio Vaticana in diretta.